non si può non iniziare esprimendo i complimenti veramente sinceri ad Anna Pizzuti per questa impresa che a me sembra veramente importante, dato anche cospicuo numero di nomi che sono già stati inseriti. Questa banca dati online sugli ebrei stranieri internati in Italia durante il periodo bellico, di cui poi naturalmente lei stessa ci parlerà. Questa banca dati però già si vede, ho cercato di scorrerla, è frutto di una ricerca certamente, conoscendo gli archivi, meticolosa e difficile, svolta su fonti diverse, in archivi diversi, e non offre poi soltanto questa lista completa degli ebrei stranieri internati, del loro luogo di internamento, delle notizie che sono anche ricercabili sotto diverse forme, ma offre anche una serie ricca di informazioni sulla normativa, sulla vicenda dell'internamento, per comprendere bene quello che accadde negli anni della Seconda Guerra Mondiale, notizie sulla vita dei campi e nelle località di internamento, brani di lettere che ci restituiscono pensieri e momenti di vita, in sostanza molto più direi che un elenco di nomi, che già da solo naturalmente sarebbe sufficiente. Da questo io credo che si comprenda che nel lavoro di Anna Pizzuti gli internati sono veramente al centro della scena e tutto ruota intorno a loro, nello sforzo di rintracciare quanti più dati e notizie possibile. È la conferma che a questo tema ci si accosta con tutta la serietà dello studioso e del ricercatore, però anche con passione civile e con partecipazione. Questa è una costante, credo, che si incontra in chi si occupa di questo argomento. Per quello che può essere invece qui il mio piccolo contributo, vorrei ricostruire brevemente il percorso con cui dal centro, dal Ministero dell'Interno, venne organizzata e diretta l'amministrazione del sistema dell'internamento, che richiedeva un impegno importante in un periodo tra l'altro difficile come quello della guerra. La mia attenzione su questo tema è iniziata nel momento in cui, molti anni fa, mi sono imbattuta nelle carte dell'ufficio internati, suddivise in diverse serie archivistiche della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza presso l'Archivio Centrale dello Stato, quando ancora queste ricerche, che ora, come si è detto già prima, diventano per fortuna sempre più numerose, erano agli inizi e quando della vicenda dell'internamento ancora non si sapeva moltissimo. Sappiamo tutti che l'internamento è un istituto previsto dal diritto internazionale per allontanare dalla zona di guerra i cittadini di uno Stato nemico o anche i propri cittadini politicamente avversi o sospettati di spionaggio, e che quindi questo provvedimento ebbe una prima limitata applicazione in Italia già durante il primo conflitto mondiale. Gli anni 30 furono poi anni di preparazione per mettere a punto sia provvedimenti da adottare in caso di mobilitazione nei confronti di italiani e stranieri, agenti accertati o sospettati di spionaggio, sia per individuare le località più idonee per ospitare i campi di concentramento. E di questo aspetto si occupò in particolare l'ispettore di pubblica sicurezza Ercole Conti tra il 1933 e il 1934. All'epoca il problema più rilevante era l'internamento dei separatisti croati, e in questa ottica venne portato avanti il lavoro dell'ispettore, che sarebbe poi stato utile a ben più vasto raggio. Attraverso una fitta corrispondenza con prefetti e questori, Conti cercò di individuare, soprattutto nell'Italia centrale e meridionale, edifici già esistenti, come capannoni, castelli e ville disabitati, ex carceri e caserme, conventi, fattorie di proprietà demaniale o da affittare che potessero essere adibite allo scopo. Venne chiesto anche di segnalare i comuni nei quali potessero stabilirsi internati non destinati al concentramento, per l'internamento libero cosiddetto. Del resto, da questo punto di vista, la polizia non arrivava impreparata, perché l'esperienza veniva addirittura dall'istituzione del domicilio coatto, che risale addirittura al 1863, introdotto come per i reati di brigantaggio all'epoca, trasformando poi nella seconda parte dell'Ottocento comunque in uno strumento preventivo ordinario dalla legge già di pubblica sicurezza del 65, quindi utilizzato fino a tutta l'età cristina. mentre poi con il periodo fascista torniamo ad avere anche l'introduzione del confino politico nel 1926, largamente utilizzato contro gli oppositori politici, quindi era, diciamo, un tipo di intervento, tra l'altro amministrativo, deciso in via amministrativa, che non era certo sconosciuto o nuovo per l'amministrazione dell'interno. Poco prima dell'entrata in guerra dell'Italia, quando la macchina già predisposta si stava mettendo in moto, venne creato presso la Direzione Generale della Pubblica Sicurezza l'ufficio internati, con due sezioni, una per gli italiani e una per gli stranieri, che si sarebbe occupato dell'adozione dei provvedimenti di internamento, dell'assegnazione al campo di concentramento ad una località di internamento, della revoca del provvedimento e della corrispondenza con gli uffici sul territorio. La questione però era di vitale interesse per il governo fascista e di conseguenza tutte le direttive ai prefetti provenivano direttamente, non certo dai dirigenti amministrativi del Ministero dell'Interno, ma dal sottosegretario stesso all'interno, Guido Buffarini Guidi, che è un personaggio chiave in questa vicenda dell'internamento, anche della persecuzione degli ebrei. Fu sottosegretario all'interno e quindi il braccio destro di Mussolini, che rimase per tutto questo periodo, tranne un paio d'anni, per tutto il periodo fascista, ministro dell'interno. Guido Buffarini Guidi era il suo braccio destro dal 1933 al 1943 e poi divenne addirittura ministro dell'interno nel periodo della Repubblica Sociale Italiana, quindi quando poi la persecuzione naturalmente raggiunse livelli ben diversi. Era un toscano, fascista della prima ora, un personaggio astuto e corrotto, abile, dalla brillante intelligenza, che vedeva con grande favore la legislazione razziale, al contrario, a quanto sembra, del capo della polizia Arturo Bocchini, che però morì poi nel novembre del 40, e anche del suo successore Carmine Senise, che era un prefetto di carriera, quindi non particolarmente, non particolarmente coinvolto in questo tipo di intervento, che quindi, diciamo, fecero quello che dovevano fare, ma senza eccedere, senza dare disposizioni anche particolarmente dure alle questure, cosa che naturalmente è di fondamentale importanza, come poi vedremo più avanti. E c'era un discreto contrasto, tra l'altro, nel Ministero tra Buffarini Guidi e Bocchini e poi anche con Carmine Senise. Questi sono, per chi studia la sua istituzione, diciamo, punti che poi diventano importanti da seguire, perché gli uomini sono poi quelli che portano avanti le politiche veramente. Quindi citare i protagonisti, andare a vedere chi sono, anche da questa parte della barricata, non solo, diciamo, dalla parte naturalmente dei perseguitati nell'altro caso, può, diciamo, farci capire anche qualcosa di più. Lasciando da parte gli accusati e i sospettati di spionaggio, che qui non ci interessano nel nostro caso, i primi ad essere internati dovevano essere, tra gli italiani, i sospetti in linea politica, così venivano definiti. Nel mese di maggio del 40 però l'internamento fu subito legato ad una svolta nella politica antisemita e qui ho utilizzato, mi perdoni, una sintesi molto molto efficace secondo me di Mario Toscano, abbiamo portato lo stesso libro, che naturalmente a cui lascerò dire cose che lui stesso ha scritto, ma che per me sono servite, diciamo, invece sono riflessioni che sono servite per così trovare qualche traccio ulteriore eventualmente da seguire. Dicevo che l'internamento nel 40, dice appunto Mario Toscano, rendeva sempre più impraticabile la linea del discriminare senza perseguitare, che era la politica che fino a quel momento, diciamo, aveva portato avanti il regime. Così si aggiunsero anche gli ebrei italiani e gli ebrei stranieri e fu Guido Buffarini Guidi a comunicare al capo della polizia Bocchini che il Duce desiderava che si preparassero campi di concentramento anche per gli ebrei in caso di guerra. E questo è un telegramma che è stato molto discusso dagli studiosi, lo dice Felice, tra l'altro, per esempio, un altro studioso che si è dedicato molto a questi temi, Carlo Spartaco Capogreco, il quale dice che è l'unico l'unico documento di cui si disponga che contenga un riferimento all'internamento degli ebrei in quanto tali da parte del regime fascista. Forse, e qui è Michele Sarfatti ad avanzare questa ipotesi, si pensava a campi separati per gli ebrei, che però poi non vennero quasi mai fatti. Un ulteriore segnale di inasprimento incomprensibile, perché privo apparentemente di una particolare motivazione, venne dato dallo stesso Buffarini Guidi all'inizio del 41. Scrisse infatti in una circolare ai prefetti che dalle osservazioni di questi ultimi tempi risulta inequivocabilmente che non pochi ebrei hanno ancora una volta dimostrata la loro più ottusa incomprensione di fronte agli eventi politici e storici in corso, rivelandosi costituzionalmente avversi ad ogni sentimento nazionale. Occorre pertanto che la politica razziale contro gli ebrei venga sempre più energicamente perseguita. Esaminate pertanto le opportunità di inviare ai campi di concentramento gli elementi locali ebraici che più danno luogo a sospetti con i loro sentimenti e la loro condotta. Ma anche qui la verifica poi fatta, sempre Mario Toscano che ce lo dice, solo pochissimi furono, a seguito di questa circolare del 41, gli invii nei campi appunto nel 41, quindi non cambiò molto, insomma la parte più importante, diciamo, era fatta di quei 340 ebrei italiani che finirono internati nei campi, avvenne nei primi mesi della guerra. A questo punto mi sembra opportuno introdurre appunto un discorso che è spesso accennato sia negli scritti degli ultimi anni anche nelle riflessioni che troviamo nel sito della stessa Anna Pizzuti. Essendo ormai infatti stata scandagliata con grande attenzione, io credo, la documentazione conservata presso l'Archivio Centrale dello Stato, poi possono sempre venire nuove serie o si possono trovare altri chiavi, ma comunque è opportuno certamente rivolgere un'attenzione maggiore, anche se è sempre un po' più difficile, alla ricchissima documentazione conservata negli archivi periferici, che ci darà conto molto meglio di una realtà assai variegata, dal momento che prefetture e questure erano in prima linea nell'applicazione di qualunque disposizione che provenisse dal centro. Gli studiosi lo hanno dimostrato in diverse occasioni, le direttive di un ministro dell'interno non sempre venivano attuate allo stesso modo, questo lo abbiamo visto, per esempio alcuni studiosi l'hanno dimostrato per l'Ottocento, nel caso di prefetture diverse in Italia, oppure nel caso per esempio dell'applicazione della legge sull'assistenza pubblica in età crispina giolittiana, ci sono appunto casistiche molto diverse. Questo avveniva vuoi per le marcate diversità territoriali, vuoi per la situazione degli uffici che talvolta erano carenti di personale, vuoi per le diverse interpretazioni però anche che i prefetti ritenevano di dare alle direttive stesse. E questo sembra essere accaduto anche per quanto riguarda il tema di oggi. Voglio prima ricordare un fatto in cui mi sono imbattuta nel corso delle mie ricerche, che mi pare assai indicativo in questo senso, sempre relativo al problema ebraico. Mi riferisco in questo caso al 1934, che è dato un po' come l'anno in cui in qualche modo si cominciano a vedere le prime avvisaglie di una persecuzione antiebraica. In quell'anno il capo di gabinetto dell'interno, che era allora un prefetto di carriera e senatore, Giuseppe Mormino, indirizzò ai prefetti la disposizione che nelle schede dei podestà, che venivano appunto scelti, i podestà quindi a capo dei comuni che venivano scelti dai prefetti stessi, fosse indicata anche la religione professata dall'interessato. In una successiva circolare del maggio del 34, la professione era scritto che la professione della religione ebraica non deve essere considerata come elemento che determini sempre la incapacità a coprire cariche pubbliche. Giusta superiori disposizioni, questa frase non può che rimandare ovviamente a quello che era il ministro dell'interno, ma anche il vice del fascismo, come lo chiamavano, Occorre invece procedere ad uno speciale esame, caso per caso, della situazione dei singoli designati alle dette cariche, se professanti la religione in parola, per decidere a seconda delle particolari circostanze. E la reazione, diciamo, prefettizia, apparentemente, almeno per quel che io ho visto, fu una sola, cioè il più solerte, un caso solo, un prefetto dette seguito alla circolare, era un prefetto di carriera, si chiamava Giovanni Oriolo, era a Verona, secondo quanto sembra dalla documentazione, adottò immediatamente un provvedimento di sospensione, omise in condizione di dimettersi quattro rettori e podestà, rettori erano sempre rettorato, quindi della provincia, che erano di religione israelitica. Non sembra ci siano stati però altri casi, il che dimostra, tra l'altro, che non sempre i prefetti di nomina politica, questo è un fatto che mi interessa perché naturalmente studio i prefetti, furono i più solerti nell'applicare le disposizioni del regime. Torniamo al 1940. E così ho provato a fare lo stesso percorso, cioè a verificare chi fosse a capo delle prefetture che sempre appunto attingendo e rubando al saggio di Mario Toscano erano state individuate come quelle che avevano proposto il maggior numero di provvedimenti di internamento contro gli ebrei: Roma, Livorno, Milano, Torino, Genova, Trieste, Firenze, Ancona e Ferrara. Tra l'altro queste due ultime, Ancona e Ferrara, con delle percentuali molto alte di internamento di ebrei rispetto al totale di internamenti. Dei questori praticamente non sappiamo quasi nulla, perché non esistono neppure dei repertori come invece esistono per i prefetti, e dunque non siamo in grado di esprimere alcun giudizio. Comunque, tranne il caso di Roma, in cui il questore faceva riferimento direttamente al capo della polizia, le decisioni venivano prese in genere dai prefetti, che erano i responsabili dell'ordine pubblico ed erano subordinati ai questori. I questori all'epoca quindi avevano solo un ruolo esecutivo. Sui prefetti possiamo dire qualcosa, e troviamo appunto, sono andata a vedere chi fossero, ad Ancona, dove su 28 provvedimenti di internamento ben 21 riguardavano ebrei, tra il mese di agosto del 39 e il mese di giugno del 41 c'era come prefetto Tullio Tamburini, che sarebbe poi stato uno dei quattro capi della polizia nella Repubblica Sociale Italiana, squadrista toscano della prima ora, nominato prefetto nel 36. A Ferrara, dove gli internati ebrei furono 21 su 32, c'era un prefetto, Francesco Palici di Suni, che sarebbe stato uno dei pochi prefetti di carriera collocati a riposo sollecitamente il 15 gennaio del 45, in quanto, come fu riferito dal Ministero dell'Interno alla Presidenza del Consiglio, era stato primo signore della milizia, quindi aveva avuto una carica importante, un livello importante, insomma, nella milizia volontaria per la sicurezza nazionale, ossia nella milizia fascista, ed era accusato di aver perseguitato, sto leggendo tra virgolette, come prefetto di Ferrara, antifascisti ed ebrei. Prefetto di Roma l'8 settembre 43, fu incapace di assumere qualsiasi responsabilità ed ebbe anzi a sabotare l'iniziativa popolare di difendere Roma contro l'aggressore tedesco. Ancora Milano e Torino, al momento dell'entrata in guerra dell'Italia, avevano due prefetti politici, quindi nominati dal partito e non di carriera, che erano rispettivamente Giovanni Battista Marziali e Carlo Tiengo. Essendo arrivati alla prefettura di due città così importanti, dovevano essere evidentemente personaggi di rilievo, perché gran parte dei prefetti politici rimanevano nelle province più piccole, non arrivavano a livelli così alti. A Livorno c'era Emanuele Zannelli, un prefetto di carriera, anche lui ufficiale della milizia, che avrebbe condiviso con Palici un precoce collocamento a riposo già il 5 agosto del 44, quindi collocamenti, diciamo, depurazione, si dovrebbe dire. Per quanto riguarda Roma, qualcosa si può ricavare da un saggio di Linda Giuva sui prefetti romani negli anni 30 del periodo della guerra. Filippo Amalio Presti, prefetto di Roma dal 36, proveniente dalla carriera ma ben visto dalle alte gerarchie del fascismo e del governo, dimostrò, ha scritto Linda Giuva, un atteggiamento legalitario nei confronti della persecuzione antiebraica. Presti, il questore, che era Amedeo Palma, dovettero subire la prestante attenzione di Buffarini Guidi e il feroce accanimento del fascismo romano, che attraverso le colonne del Tevere condusse una campagna di odio e di violenza. Bisogna però anche dire che nella capitale il ruolo del questore era un ruolo diverso rispetto agli altri, quindi qui bisogna stare molto attenti poi ad attribuire le responsabilità, perché nel caso di Roma, come dicevo prima, il questore dipendeva direttamente dal capo della polizia, era autonomo rispetto al prefetto e di solito veniva nominato, come era avvenuto anche per Palma, prefetto egli stesso. Era un caso, diciamo, praticamente unico, di solito mentre ricopriva la carica di questore venivano nominati prefetti e quindi diventavano di fatto due pari gradi. Questo, diciamo, nella burocrazia contava molto. Quindi in questo caso le carte vanno lette con molta attenzione per attribuire, diciamo, responsabilità o non attribuirle, naturalmente. In sostanza, sembra che anche nell'attuazione della politica antisemita l'iniziativa fosse stata assunta soprattutto da funzionari particolarmente allineati con il regime, che fossero di carriera o meno. Bisogna però anche sottolineare in positivo che se furono soltanto una decina le prefetture che avanzarono un certo numero di proposte di internamento, occorre riconoscere che la grande maggioranza di esse rimasero estranee a questa vicenda, anche se rette da prefetti di nomina politica. Quindi di fatto c'è anche un aspetto positivo in questo, almeno sto parlando naturalmente fino a luglio del 43. Per quanto riguarda gli ebrei stranieri non c'era la stessa discrezionalità, almeno sulla carta, anche lì però si potrebbe provare a ripercorrere la stessa strada. Le disposizioni ministeriali, infatti, dopo aver inizialmente puntato su una loro espulsione dal territorio italiano, il 15 giugno del 40 imposero l'arresto di uomini di età compresa tra 18 e 60 anni, di nazionalità tedesca, polacca, ceca o apolidi, mentre donne e bambini vennero concentrati in località di internamento. Poi per la maggior parte venne l'internamento nei campi, soprattutto per Ramonti di Tazza in Calabria e altri, situati però prevalentemente in località dell'Italia meridionale. Fatto questo che per molti significò la liberazione all'arrivo degli alleati, mentre tanti ebrei italiani rimasti nelle loro abitazioni, penso agli ebrei romani, subirono la deportazione senza ritorno in Germania. Quindi questa ricerca, e qui chiudo, è un contributo da tutto questo che ho detto che si comprende assai importante e soprattutto è in linea con le tendenze più attuali della ricerca. Infatti dopo aver ricostruito la vicenda degli ebrei in Italia nella sua complessità è ora il momento di disaggregare i dati, di scoprire le vicende personali, familiari e dei gruppi, per attribuire a ciascuno le sue responsabilità e per evidenziare meglio i meriti di chi a quelle scelte politiche si oppose pur ricoprendo cariche pubbliche. Vi ringrazio.